tenete presente che nel nostro ordinamento il giudice annulla una norma secondo la competenza che gli conferisce l'ordinamento stesso. E qui valgono due regole. Primo, che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non agli atti amministrativi. Il secondo è che la legge può essere dichiarata illegittima soltanto da un giudice molto particolare, che è la Corte Costituzionale. Cioè, il nostro sistema ci dice che è vero che quando un giudice dichiara una legge illegittima, questo ha effetti erga omnes, ma questa dichiarazione, questo potere, è riservato a un organo che studieremo alla fine del corso, che è la Corte Costituzionale, che è l'unico soggetto che può dichiarare illegittima una legge con effetti erga omnes. Il giudice non può farlo. Il giudice è soggetto soltanto alla legge, ma è soggetto alla legge. Il giudice non può disapplicare le leggi, il giudice non può dichiarare illegittime le leggi. Casomai le può dichiarare abrogate con effetti inter partes. Ma perché una legge sia disapplicata in quanto invalida, in quanto contrastante con la Costituzione, l'unico strumento che c'è il giudice, come vedremo, è bloccare il suo giudizio e investire nella questione la Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale giudicherà, e se dichiarerà quella legge invalida, lo farà con effetti erga omnes. Per cui non abbiamo il rischio di una legge che viene dichiarata illegittima in un giudizio e invece viene dichiarata legittima in un altro giudizio. Questo rischio non si corre perché, come si dice, il sindacato di costituzionalità, il controllo di costituzionalità, il giudizio di costituzionalità è accentrato nella Corte Costituzionale. Questo è un sistema, come vedremo, che vale in tutti i paesi continentali d'Europa, i paesi cosiddetti di civil law. Non vale invece per i paesi di common law, ma di questo lo vedremo a suo tempo. Le leggi non sono gli unici atti normativi. Sotto le leggi ci sono i regolamenti, come vedremo fra un po' di giorni. I regolamenti sono atti normativi, sono scritti come le leggi, sono scritti come norme generali astratte. Chiunque voglia costruire un balconcino deve fare una certa pratica amministrativa, regolamento di edilizio del comune. I regolamenti li fanno tutte le autorità amministrative e sono atti normativi, contengono norme generali che poi vengono applicati con dei provvedimenti amministrativi. Io voglio aprire un garage, chiedo al comune di aprirlo, lasciamo stare la follia dei sistemi di autorizzazione e di autodichiarazione che ormai esistono in Italia, comunque facciamo un esempio astratto, vado dal comune e dico voglio aprire un garage e loro mi dicono no. E perché no? Perché è vietato in quella zona dal regolamento edilizio. Io ho un provvedimento che mi riguarda a me, che è puntuale e concreto, riguarda il mio garage e che viene assunto sulla base di un regolamento che invece è un regolamento generale astratto, come tutte le norme giuridiche. Allora io a questo punto posso contestare il regolamento? Certo, posso contestare il regolamento, impugno il diniego e poi dico, il provvedimento di diniego, dico che questo provvedimento è stato assunto sulla base di un regolamento, ma ritengo che quel regolamento sia illegittimo. È illegittimo perché viola le norme superiori, cioè le leggi e la Costituzione. Questo è il meccanismo. Il giudice mi risponderà, valuto e nel caso ti dichiaro l'annullamento del regolamento. Però state attenti, per lo più se siete davanti a un giudice ordinario l'effetto non sarà l'annullamento, i giudici ordinari non possono annullare i regolamenti. lo può fare solo il giudice amministrativo. Anche qui abbiamo una giurisdizione specifica. Così come le leggi possono essere dichiarate illegittime soltanto dalla Corte Costituzionale, i regolamenti possono essere dichiarati illegittimi soltanto dal giudice amministrativo. Gli altri giudici semplicemente lo disapplicano. Oh, di fronte a un giudice ordinario, lui dice: oh, ho scoperto che questo regolamento amministrativo è illegittimo, lo disapplico, ma non lo posso dichiarare illegittimo, per cui l'effetto della mia disapplicazione è solo inter partes. Rientra nello schema, il giudice giudica soltanto per quello specifico giudizio. Davanti al giudice amministrativo, invece, io posso tenere la sentenza che mi dichiara quel regolamento illegittimo e me lo annulla con effetti erga omnes. Nel singolo giudizio si contesta la validità di un atto normativo non legislativo, sublegislativo, e il risultato è erga omnes. E questa è l'unica particolarità, l'unica vera eccezione. Bisogna anche dire che i giudici amministrativi sono molto restii a giudicare la invalidità di un regolamento, a loro volta preferiscono disapplicarlo. Questa è una tendenza che hanno i giudici amministrativi, proprio perché la sensibilità del giudice è quella di cercare di evitare di prendere decisioni che escano dal ristretto ambito del processo, perché questa è la sua funzione. La funzione del giudice è risolvere quel giudizio. E capita, ma non capita con molta frequenza, però, che il giudice dica: va bene, ma io questo regolamento lo dichiaro illegittimo con effetto erga omnes. Bene, questo è quello che mi premeva dirvi. Come vedete, a parte i non frequentissimi casi in cui i giudici amministrativi dichiarano il legittimo regolamento, vale il principio che la decisione del giudice opera strettamente nell'ambito del giudizio di cui si occupa. Vi è chiaro? Non è vero che vi è chiaro, lo so benissimo che non vi è chiaro. Ma non è chiaro neanche a me. Posso ingenuamente comunicarvi che questo meccanismo non mi persuade. Non mi persuade per il semplice fatto che noi corriamo il rischio di avere un giudizio, che è il giudizio di fronte a un giudice amministrativo, che ha effetti esorbitanti il giudizio stesso. Ed è un problema molto discusso, un problema storico del processo amministrativo in Italia. Infatti è un problema. E le soluzioni non sono così splendidamente splendenti. E la giurisprudenza e la legislazione dice: tu puoi contestare un regolamento direttamente come qualsiasi atto amministrativo. Qualsiasi atto amministrativo è contestabile davanti a un giudice. Questo è il principio. Quando è contestabile? È contestabile quando tu ne hai interesse. Questo è uno dei pilastri di tutto il sistema di giustizia. Vorrei uscire di qua, facciamo un attimo. E puoi agire in giudizio soltanto a tutela di un tuo interesse attuale concreto. Questa è l'espressione. Questo che cosa significa? Significa che se il mio vicino sta costruendo un campanile, e io posso agire perché sono il vicino, c'è un interesse proprietario, quel campanile rischia di crollare, è un abuso edilizio che deturpa il paesaggio, mi fa ombra sui miei gerani che di conseguenza muoiono, c'è un interesse proprietario, un interesse attuale e concreto. Ma se io sto dall'altra parte della città e vedo un cretino che costruisce un campanile nel suo cortile, non posso agire chiedendo al comune di annullare la sua autorizzazione, posso fare soltanto un esposto penale, cioè denuncio un reato, ma l'esposto penale è per un reato. Se è un reato urbanistico, forse il PM, se non ha altro da fare, procederà. Ma dal giudice amministrativo non posso andare perché non c'ho interesse concreto e attuale. Questo è un principio generale, da cui capite due cose. Primo, che chi agisce, agisce sempre a tutela dei suoi diritti, dei suoi interessi, e solo per riflesso, indirettamente, tutela, agisce per la tutela di interesse comune. Questo significa anche che chi agisce tende a aumentare le garanzie dei suoi interessi, cioè tende a aumentare la spesa pubblica. Chi agisce in giudizio tendenzialmente chiede di espandere la spesa pubblica. Io agisco perché mi hanno bloccato gli scatti stipendiali, accidenti, è vero, mi hanno bloccato non so quanti anni fa, dovrei agire. Agisco chiedendo cose, che mi sblocchino gli scatti stipendiali così prendo più soldi. Io agisco chiedendo che mi facciano convalidare un esame, questo magari i soldi non c'hanno, ma pensate alla pensione, l'assistenza sanitaria, tendenzialmente l'espansione dei diritti è l'oggetto della richiesta, io non è che potrei agire perché ritengo che mi paghino troppo. Se io andassi dal giudice dicendo: giudice, mi sembra che mi paghino troppo perché lo stipendio di un professore universitario è triplo, quadruplo, non so quanto, di quello di un professore di scuola, il giudice dice: sì, stia fermo un attimo, aspetti, e mi chiama la Croce Rossa per ricoverarmi in ospedale. Cioè, questo ci è bevuto il cervello. Come va a agire davanti al giudice chiedendo un peggioramento dei suoi diritti? Sarebbe pericoloso perché correte il rischio di essere portati in manicomio. Mentre se andate a chiedere la parificazione dello stipendio del professore universitario con quello dei magistrati, come era una volta, allora sì che avete un interesse concreto e attuale e la vostra azione è accettata. Poi magari vi danno torto, ma comunque c'è la possibilità. La seconda cosa è che gli interessi pubblici, gli interessi collettivi, gli interessi diffusi cosiddetti, non hanno accesso al giudizio. Io posso andare a agire contro il comune perché non limitando la circolazione dei diesel Euro 1, il mio è Euro 3 per cui fra poco devo cambiarlo, mi ha causato un tumore al polmone. Io devo però dirgli, no, faccio i corni ragazzi, tutti gli scongiuri, tutti fai gli scongiuri, nel senso che ho un interesse puntuale e concreto, mi sono ammalato e la mia teoria è che sono ammalato perché vivo con lo scarico dell'autobus esattamente nella finestra della camera da letto. Quella è una causa ricevibile, o dovrò dimostrare la causalità del comportamento del comune, la sua responsabilità, è un altro paio di maniche. Ma se io vado ad agire contro il comune perché lui, consentendo di far circolare autobus con i fumi particolati eccetera, minaccia di danneggiare la salute pubblica, il giudice mi dice: tu non c'hai un interesse puntuale e concreto, per cui la tua azione è negata. Un'altra particolarità del nostro giudizio, e di conseguenza io ho solo due possibilità: o usare la piega delle leggi, perché le leggi hanno introdotto delle azioni collettive delle associazioni ambientalistiche e quelle dei consumatori, e allora come associazione ambientalistica io avrei diritto di agire a tutela degli interessi collettivi, oppure uso l'unico strumento per cui non è richiesto un interesse, la denuncia penale. Il reato di per sé colpisce la collettività, per cui qualsiasi reato può essere denunciato da qualsiasi privato. Io porto la notizia criminis, cosiddetta, alla Procura della Repubblica perché inizi l'azione penale. E questo è il motivo per cui le Procure delle Repubbliche sono sommerse di denunce. l'azione penale è obbligatoria, ma nessuno può fare tutto, e di conseguenza il signor procuratore capo tira fuori quelle che sono le notizie criminis più importanti, più allarmanti, quelle che hanno già costituito un po' di materiale probatorio, eccetera, e sceglie che cosa perseguire e cosa no. E questo è un problema. Ma il risultato di questa operazione è che noi abbiamo sommerso le procure di denunce perché non abbiamo altri strumenti urbanistici, giuridici. Se c'è qualcosa che non mi piace, tipo il colore che stanno dando a un palazzo pubblico, l'unica azione che io posso fare è denunciarlo. Denuncio il sindaco per aver utilizzato quello scempio edilizio. È un reato? Forse sì. Dove andrà il giudice? E prima la Procura della Repubblica. Come è costruito nel nostro sistema giuridico, porta a dei risultati. Allora, io il provvedimento amministrativo lo posso contestare se mi tocca personalmente. Se mi tocca personalmente, io posso andare davanti al giudice amministrativo contestando la legittimità di quel provvedimento. Se quel provvedimento è assunto sulla base di un regolamento amministrativo, il giudice cosa mi risponde? Scusa, è applicazione fedele del regolamento. Allora io devo contestare anche il regolamento. E dico il regolamento, che è un atto normativo, è illegittimo. È illegittimo perché viola la legge. Non viola la legge? Allora devo contestare la legge. La legge la posso contestare solo di fronte alla Corte Costituzionale, per cui devo chiedere al giudice amministrativo, sospende il giudizio e investi la Corte Costituzionale della questione di legittimità della legge. Se invece il regolamento amministrativo è difforme della legge, il vizio non è della legge, ma del regolamento amministrativo, e quindi io devo chiedere al giudice amministrativo di disapplicarmi o annullarmi il regolamento. E il giudice, se ha voglia, lo dichiara illegittimo, se ha un po' meno voglia, lo disapplica per il giudizio corrente e annulla il provvedimento. Questo è lo schema che vi porta a capire questo complesso problema, perché è un complesso problema, della sentenza che dichiara l'invalidità di un atto normativo nel corso di un giudizio, ma a effetti erga omnes, perché una volta che il giudice che io adisco mi dichiari illegittimo quel regolamento è annullato per tutti gli altri, il che non significa che i provvedimenti amministrativi assunti su quel regolamento siano di per sé a loro volta invalidi, ma che ogni privato cittadino può andare a bussare alla porta del giudice dicendo: scusa, mi hanno applicato quel regolamento che tu hai dichiarato, quell'altro dichiarato invalido, invalidami anche il mio rapporto con la pubblica amministrazione. È complesso il sistema giudiziario, è complesso il sistema giuridico, come vedete, molto complesso, per fortuna, nel senso che questo dà lavoro a generazioni di giuristi. Bene, sì, vi dovrei parlare, perché anche il manuale ve ne accende, di una cosa di cui non mi piace parlare, che è il cosiddetto criterio di competenza. Noi finora abbiamo visto applicare questi tre criteri: cronologico, gerarchico, specialità. C'è un quarto criterio che adesso io vi annuncio nel suo scheletro e poi lo vedremo applicato invece parlando delle fonti dell'Unione Europea, perché lì la Corte Costituzionale lo applica. Adesso dedicherò i prossimi 7 minuti e mezzo, non uno di più. Che cos'è il criterio della competenza? È una costruzione tutta dottrinale che dice che in caso di conflitto tra tua disposizione bisogna non guardatela ancora, bisogna applicare la disposizione dell'ordinamento competente. È un po' equivoco e cerco di spiegarvelo con un esempio banale. L'esempio più banale è un problema che sorga sulla linea di confine tra due regioni. Ogni regione ha una sua legge urbanistica. Che cosa regola, quale legge urbanistica regola le cose che stanno sulla linea di confine? Ora, la linea di confine è la linea, per cui bisogna proprio avere dei casi sfigatissimi perché ci sia un edificio a cavallo, può capitare. L'esempio cretino che mi viene è: tra Emilia e Veneto c'è il fiume Po, un bel giorno sorge un'isola nell'isola, nel fiume Po. Quando studiate diritto civile scoprirete che questo è uno dei modi di acquisto della proprietà, insula in flumine nata, frequentissimo soprattutto, di solito sono isole composte da rifiuti e pelli di lontra messi insieme. Comunque il problema è: che diritto si applica a quella isola nata nel Po? Beh, questo è un problema di geografia essenzialmente, no? Però alla fine si stabilisce che quella isola ricade o in Emilia o in Veneto e di conseguenza si applica la legge urbanistica competente. Tutto qui? Sì, è quasi tutto qui, non ci fosse un po' di complessità, soprattutto derivata dall'Unione Europea. La Corte Costituzionale ha detto che l'ordinamento italiano e l'ordinamento europeo coesistono separati. Questa separazione tra due ordinamenti comporta che il giudice debba stabilire se una determinata questione sia soggetta alla legge di un ordinamento o dell'altro. Vi faccio anche quell'esempio banale, ma questo non inventato: gli acquisti della pubblica, non sono io che creo questa cosa, e gli acquisti della pubblica amministrazione, gli appalti, gli acquisti, e sopra un certo valore scatta una rilevanza europea, per cui appalti sopra 200.000 euro sono soggetti alla normativa europea, quelli sotto sono soggetti alla normativa italiana. C'è una bella differenza, c'è una bella differenza, perché le normative sono un po' diverse. Come si sceglie? Lì non c'è il Po a fare il confine, ma è il valore dell'acquisto o dell'opera pubblica che si vuole appaltare. Sopra e sotto soglia, c'è una soglia, si chiama così tecnicamente, e ci sono gli appalti sopra soglia, scatta la competenza dell'ordinamento europeo, e gli appalti sotto soglia, scatta la competenza del diritto interno. Per certe questioni si è applicato il criterio competenza nei rapporti tra legge statale e legge regionale. Qui le cose sono ancora più incasinate e ve le dovrò spiegare, sia pure per accenni. Perché dico qui che il criterio della competenza è un equivoco? Perché in realtà la competenza da chi è fissata? Da un atto normativo. Allora, per esempio, tra Stato e Regione la linea di demarcazione è fissata dalla Costituzione. Tra diritto interno e diritto europeo la linea di demarcazione è fissata dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea, che è costituzionalmente, vedremo, tutelato. Il che significa che un atto che vada contro la competenza sarebbe un atto che viola il criterio gerarchico. Se la regione fa un atto che non rientra nella sua competenza, questo atto è legittimo per violazione della Costituzione e quindi per violazione del principio gerarchico. Se invece due ordinamenti sono coordinati, come quello italiano e quello europeo, la soglia degli appalti, indica qual è l'ordinamento competente e di conseguenza la competenza è semplicemente un criterio di coesistenza. Qual è la norma che si applica? La norma competente, qui non c'è nessuna conseguenza per l'altra norma. Se all'isola in Flumine nata devi applicare la legge emiliana, non è che la legge veneta diventa illegittima, semplicemente non si applica per una questione di geografia. Per gli appalti non si applica la legge europea per una questione di soglia, di valore. È semplicemente un criterio che consente di risolvere non una vera antinomia, ma semplicemente la coesistenza di ordinamenti o segmenti di ordinamento diversi, staccati. Tutto là. Altro esempio, lo studieremo sia pure per solo un accenno, il regolamento parlamentare. Le Camere hanno un proprio regolamento, lo vedremo la prossima settimana, anzi a partire da dove si studia. E il regolamento regola le cose interne delle Camere, regola anche i rapporti di lavoro interni. I meravigliosi rapporti di lavoro dei funzionari parlamentari sono regolati non dall'ordinamento generale, ma dall'ordinamento della Camera di appartenenza, che gli dà un sacco di soldi, un sacco di privilegi, ma anche li riduce a uno stato di notevole schiavitù, nel senso che se la Camera decide di discutere una cosa tutta la notte perché bisogna arrivare alle 8 di mattina con la legge, i funzionari non è che dicono: oh, mi dispiace, ho finito il mio orario di lavoro, stanno lì. È un ordinamento separato, murato, il muro del palazzo della Camera o del Senato, è lì che vige quel regolamento. Fuori vige un altro ordinamento, sono abbastanza blindati, come vedremo, i due ordinamenti. Ecco che un certo norma dell'ordinamento generale non si applica nell'ordinamento della Camera, ma la norma dell'ordinamento della Camera non si applica fuori dai muri della Camera. Qui abbiamo una separazione fisica tra due ordinamenti, è come se fosse la linea di confine, no? E il criterio della competenza che cosa ci dice? Pochissimo, non ci dice nulla se non descrivere uno stato di fatto, che ci sono due ordinamenti competenti e che il giudice che si trova di fronte a una causa di lavoro dice: ma chi è il tuo datore di lavoro? La Camera dei Deputati. Bene, allora scusa, ma non ti rivolgere a me, perché questo è fuori dalla mia giurisdizione, perché io sono il giudice dell'ordinamento italiano e non di quello separato della Camera dei Deputati. Vai dall'apposito organo interno della Camera dei Deputati. Ma quell'organo interno non mi dà assolute garanzie di imparzialità, cavoli tuoi, sei pagato di più per questo, fuori. E applica un criterio della competenza, ma come vedete non è qualcosa che ci dice moltissimo, no? Ci dice delle informazioni interessanti e vedremo quanto sono interessanti poi parlando dell'ordinamento europeo, che è il vero problema di applicazione del criterio della competenza. Bene, fra poco.